Sono le 3:27, soltanto a quest'ora siamo riusciti a chiamare il professor Mario Vadacchino, che insegna fisica al Politecnico di Torino ed ha fatto parte del collegio dei periti di parte dei familiari. Buonasera, professor Vadacchino.
Buonasera.
Grazie di aver aspettato fino a quest'ora, è stata dura?
Non molto, è interessante la vostra trasmissione.
Troppo buono, professore, troppo buono. Senta, la questione dei periti, delle perizie che si sono succedute, dei periti che a un certo punto cambiano orientamento, dei giudici che a volte dicono ma come diavolo sono fatte queste perizie, è tornata varie volte durante le parole che abbiamo ascoltato questa sera. Ci racconta con parole alla nostra altezza, quindi molto basse, di fatto.
Raso
Com'è stato questo pezzo di lavoro, di ricerca scientifica, di possibilità di verità nella vicenda di Ustica?
Sì, dunque, noi siamo entrati nella vicenda i primi giorni di settembre del 1990 e come secondo il vecchio rito i consulenti delle parti quali eravamo noi avevano una possibilità di intervento praticamente nulla.
C'è il perito nominato
Cioè, nel
dal
senso che il
giudice.
perito dominava tutto, faceva tutto, se voleva, se considerava interessante, comunicava ai periti, diciamo, delle parti, in particolare a noi che eravamo i consulenti delle famiglie. Io non so che cosa è successo tra i periti e i consulenti degli imputati, i consulenti dell'aeronautica. E quindi il nostro intervento è stato un intervento, se vuole, all'inizio molto difficoltoso, nel senso che diciamo, dovevamo dipendere da tutte le informazioni che i periti d'ufficio, i periti del giudice priore stimavano utile darci. Quindi io, per esempio, a Pratica di Mare ho seguito tutto il montaggio quando non c'era, diciamo, quando i pezzi erano per terra e fino alla costruzione definitiva, però i periti avevano una loro attività assolutamente autonoma e quindi hanno prodotto dei documenti, hanno prodotto diciamo, i risultati delle loro ricerche con un'assoluta, diciamo, incomunicabilità con noi e noi in parallelo abbiamo anche noi prodotto dei documenti. E io venendo qui a Bologna mi sono riletto il primo testo che noi scrivemmo, che era delle osservazioni, diciamo, alle conclusioni dei periti. Il testo prodotto dai periti, e questo è stato un handicap di tutta la vicenda, per la quale in effetti è vero che non si sa che cosa è successo, dicevo, l'handicap principale è un testo assolutamente scadente da un punto di vista scientifico, che denuncia tutta una serie di tensioni all'interno del Collegio dei Periti che non si sono risolte mai, e peraltro in tribunale queste contraddizioni, questi contrasti, queste non soluzioni di certi problemi nodali balzò in evidenza nelle testimonianze, nel dibattito che avvenne all'interno del. Il guaio però in qualche modo era stato fatto, nel senso che certe ricerche, gli sviluppi di certe ricerche, per quanto da noi chiesti, perché noi chiedemmo che si esaminassero altre ipotesi oltre a quelle di bomba interna, i guasti fatti da una perizia così, così debole di fatto hanno portato a un esito del processo che è quello che è stato, anche se poi di fatto che cosa sia successo realmente non è stato oggetto del lavoro dei giudici e degli avvocati, perché i giudici si sono interrogati su che cosa hanno fatto i generali, che cosa ha fatto lo Stato Maggiore dell'Aeronautica e così via. Bisogna dire, poi sentivo l'intervento, mi pare quello che mi ha preceduto, che il relitto parla poco.
C'era un'aspettativa che una volta emerso dalle profondità del Tirreno, il relitto del 19 avrebbe potuto dire qualcosa di più.
Ecco, va tenuto conto che, devo dire, faccio una premessa tanto per chiarire, noi ci stiamo lavorando ancora, perché prendiamo degli studenti con mezzi, quello che avrebbero dovuto fare, mi scusi la polemica, i periti d'ufficio, lo stiamo facendo nell'ambito di tesi, nell'ambito di ricerche. Però tenga conto, e noi siamo, io ribadisco che noi crediamo che sia stato tirato sostanzialmente da un missile.
Professore, hanno prodotto perché dice sostanzialmente da un missile?
No, che tra le varie ipotesi fatte, alla fine rimasero la bomba interna e il missile. E noi crediamo che l'ipotesi vera sia quella del missile. Poi capisco benissimo che dire bomba interna fa riferimento a scenari esterni ben popolari in quegli anni, mentre invece dire missile implica scenari esterni molto più complicati, molto più delicati, molto più, come dire, difficili da immaginare, no? Quindi questa è una grossa difficoltà, perché è chiaro che dire missile vuol dire un aereo, vuol dire un pilota. Vuol dire,
quindi sta dicendo che con la bomba in qualche modo siamo più abituati quasi.
Certo, in quegli anni.
In quegli anni siamo già abituati alle bombe.
Era uno scenario comune.
Sembra brutto dirlo questo, cioè, con le bombe siamo, cioè, è quasi normale, insomma.
Vabbè, la storia è così. Esatto, anni, eccetera. E detto questo, il problema è che il danno fatto per far cadere l'aereo, mettiamola in termini di energia, l'energia necessaria a far cadere l'aereo, bomba interna o missile esterno, è infinitamente più piccola da quella che si è esercitata sull'aereo quando è caduto in mare da 8.000 metri. Diciamo che sul relitto si vede la maggior parte dei segni sono dovuti alla caduta in mare. Io poi non dico che poi è stato preso, che non è stata un'operazione delicata, è stato portato a pratica di mare nel primo viaggio, diciamo così. Ecco, quindi uno dei problemi fondamentali di questa vicenda è che il relitto dice poco, dà dei segni ambigui, dà dei segni sottili. Quello che è diciamo decisivo a questo punto è lo scenario radar. Tenga conto che il primo documento relativo a questa vicenda, questo di questo tecnico americano, nella sua sinteticità, nella sua essenzialità, è molto, molto è decisivo, perché lui dice: guardate, c'è un aereo che fa una manovra, lui non dice di attacco, che fa una manovra di avvicinamento da destra, e l'aereo, questo aereo esterno, non è è distante dal V9 al momento dell'incidente. Lui non dice missile, ma dice un qualche cosa in una forma così più corretta che fa pensare a questo scenario.
Cioè, ci sta dicendo, professore, che l'esperto di radar americani descrive uno scenario tipico di un caccia che si dirige verso l'obiettivo?
Esattamente. E anche lancia un missile, evidentemente, perché poi diventa difficile pensare che ci sia una coincidenza temporale. Tutto qua. È una vicenda che mi appassiona ancora, ci ho dedicato tanti anni, appassiona anche i miei colleghi.
Lei ha detto che ha seguito il montaggio dell'aereo in qualche modo, no?
Sì, perché diciamo durante la seconda fase di raccoglimento, della raccolta in fondo al mare, che è stata una raccolta molto complicata, perché capisce, 3.600 metri di profondità, bisognava che il mare fosse calmo, i pezzi arrivavano a pratica di mare e venivano man mano montati su questa...
Ecco. Visto che stiamo accompagnando in questa notte tutti questi pezzi, io volevo chiedere uno sforzo di memoria e in qualche modo anche emotivo. Cioè, se tanto ci ha già detto che in qualche modo è rimasto deluso un po' dai pezzi, però c'è un qualcosa che quando l'ha visto in qualche modo ha creato un'emozione, non necessariamente legato poi al lavoro che doveva fare, ma che in qualche modo l'ha ritenuto un qualcosa che l'ha incuriosito, che l'ha emozionato, che gli ha dato un pezzo che ha un valore aggiunto, che poi dopo magari ci dice lei qual è il valore aggiunto che ha quel pezzo.
Ma lì c'erano tanti pezzi, diciamo c'è una parte che lascerei un po' da lato, è l'emozione di vedere questi oggetti di vita di tutti i giorni, questi oggetti che erano rimasti un po' nei bagagli, raccolti. Se però potessi rimanere agli aspetti che io ho studiato in questa vicenda, no? Che sono quelli di riuscire a capire che cosa è successo, è un po' la mia delusione di fatto di non essere riusciti a far prevalere una tesi, che che a mio avviso è l'unica attualmente sostenibile, è il vedere alcuni dei pezzi a Pratica di Mare. Io sono stato un mese fa proprio così per dare un po' una mano a questo trasloco, a vedere alcuni di quei pezzi sui quali poi si è giocato questa specie di storia della bomba interna, no? E spero che questi pezzi non siano andati perduti, nel senso di questa ambiguità, sì, questa contraddizione di questi elementi, cioè il fatto che ci siano stati degli scienziati i quali hanno sostenuto la bomba interna e non sono riusciti a trovare un pezzo sul quale c'erano questi segni di bomba. Cioè, questa è un po' una delusione, se vuole, no?
Un discorso un pochino al lato, professore, per l'affetto che stiamo sviluppando per i pezzi del 19, per tutto quello che hanno rappresentato, ci aiuta a capire. I pezzi vengono recuperati dal fondo del Tirreno in due campagne di recupero, una che dura dal giugno dell'87 al maggio dell'88 ed è quella fatta dai tecnici francesi
dell'Infermer,
che poi Priore verrà a sapere essere di fatto controllata dai servizi segreti francesi, e altri pezzi vengono recuperati nel 92 da una società inglese. La maggior parte dei pezzi vengono fuori dal Tirreno nella prima campagna di recupero?
No, direi che la maggior parte dei pezzi vengono tirati su presumibilmente nella seconda. Nella seconda campagna venne tirato su per esempio la scatola nera, che c'era una grande attesa, poi si rivelò abbastanza poco significativa, e molti pezzi vennero tirati giù, diciamo, nella seconda campagna, in particolare molti pezzi poi questa alla sinistra rotta in quel modo, poi questa distribuzione dei pezzi molto particolare che denuncia il fatto che l'aereo si ruppe in aria, di fatto.
Perché i pezzi poi sono sparsi in un corridoio.
Sono sparsi con una curva molto caratteristica, perché, diciamo, quando l'aereo si rompe i pezzi si muovono sotto l'azione del vento, essenzialmente. Quindi i motori molto più pesanti vanno praticamente dritti, come dice Paolini, e invece i pezzi più leggeri volano nel letto del vento. E questo era un po' un risultato diverso da quanto aveva sostenuto la prima commissione, diciamo quella commissione Blasi, la quale aveva sostenuto proprio sulla base dei pochi pezzi raccolti che l'aereo era, diciamo, aveva avuto un impatto integro, praticamente integro.
Professore, un'ultima battuta, lo chiediamo a lei, l'abbiamo chiesto a tutte le voci che abbiamo ascoltato in questa notte. La ricerca di una verità, non necessariamente giudiziaria, ma anche politica o semplicemente umana, lei ha la possibilità di andare a bussare a una porta, dietro questa porta potrebbe esserci qualcuno che ci dice un pezzetto ulteriore di verità, a che porta si dirige?
Ma io ribusserei alla porta della NATO, se posso dire. Secondo me loro qualche informazione di più ce l'hanno, anche nei testi che loro hanno fatto in risposta, diciamo, alle istanze di Priore, sono stati per certi aspetti furbi, nel senso che hanno effettivamente dato delle informazioni, ma forse qualcos'altro possono ancora dirlo.
Sarebbe a Bruxelles, quindi?
Sarebbe a Bruxelles.
Noi la ringraziamo, le auguriamo una buona notte.
Grazie a lei.
Arrivederci, va subito a letto o rimane ancora un po'?
No, vi ascolto ancora.
Ma che bella cosa, avere anche il professor Vadacchino che ci ascolta. La ringraziamo.
Grazie,
buonanotte. Arrivederci.